Adesso abbiamo il piacere di avere fra di noi la professoressa Alessandra Campagnano del Comitato Fiorentino per il Risorgimento, che ci parlerà sul cattolicesimo liberale in Toscana.
Buongiorno, grazie di avermi invitato a questo convegno a parlare di un argomento che per tanti aspetti si ricollega alle relazioni già esposte in precedenza, quindi ho cercato di evitare di fare doppioni. Parlare del risorgimento liberale, del cattolicesimo liberale in Toscana durante il risorgimento significa riferirsi soprattutto a personaggi che ebbero una loro individualità e una loro originalità pur essendo legati da comuni frequentazioni culturali e personali. I più importanti fra loro, Lambruschini, Capponi, Ricasoli, sono ancora oggi ricordati per il segno lasciato nel campo dell'educazione e del progresso delle tecniche agricole, meno per la temperie religiosa che li animò e che è inscindibile dalla loro azione e dal loro pensiero. Altri, meno illustri, pure risentirono delle suggestioni del cattolicesimo liberale, contribuendo non poco a creare un tessuto sociale e culturale che ha fatto sentire i suoi effetti ancora in tempi recenti. Nonostante il ritorno dell'ancien regime e l'alleanza fra il trono e l'altare con il corollario della soppressione della libertà d'espressione e di stampa, i fermenti della cultura romantica si erano affermati anche in Italia, acquisendo caratteristiche originali. Il romanticismo italiano, a differenza di quello dell'Europa del Nord, ebbe un carattere meno individualistico, più attento ai bisogni concreti della realtà, riprendendo una tradizione che nel Settecento riformatore aveva consentito all'Italia di rientrare nel circuito culturale europeo. La prima espressione del nuovo vento culturale fu il giornale milanese Il Conciliatore. Appunto, prima si è parlato di Pellico, che era stato uno dei collaboratori, che pur essendo stato soppresso dalla censura austriaca nel 1819, dopo appena un anno dalla sua fondazione, riuscì ugualmente ad avviare un dibattito sui temi letterari e filosofici del momento, che finivano per essere anche politici. Il problema politico dell'Italia durante la Restaurazione è legato non solo alla dominazione straniera tutt'court, ma anche ai mutamenti economici e sociali che in Europa stavano accadendo. L'Italia era un paese agricolo, ma già dalle riforme illuministiche del Settecento l'agricoltura in diverse parti d'Italia, come la Lombardia e la Toscana, si era trasformata nelle colture e nel paesaggio, grazie all'azione di proprietari che guardavano con interesse alle esperienze dei paesi più avanzati. Dall'esperienza fortunata di collaborazione fra sovrani illuminati e filosofi, gli intellettuali del Conciliatori intendevano riprendere l'attenzione ai problemi della società, al suo progresso civile e alla sua ricchezza. La realtà politica, invece, era radicalmente cambiata in Lombardia, dove ogni eventuale proposta di innovazione veniva sospettata di eversione e di rovesciamento dell'ordine costituito. Il testimone lasciato dal Conciliatore fu ripreso a Firenze da un gruppo di pensatori che, grazie alla sagace opera di Giovan Pietro Biessé, ne abbiamo parlato finora, riunendosi a Palazzo Buondelmonti, dettero vita nel 1821 a un giornale di carattere non solo letterario, l'Antologia. Si è soliti ricordare il governo dei Lorena dopo la Restaurazione come quello meno oppressivo fra gli stati italiani usciti dal Congresso di Vienna, e per questo motivo la Toscana era diventata terra di approdo di chi, non necessariamente progressista, trovava difficoltà a vivere nel proprio paese. Scriveva infatti il Biessé nel proemio del 1829. E primieramente, come non vedere nel saggio e paterno reggimento sotto il quale abbiamo la fortuna di vivere la ferma volontà di secondare quanto è possibile tutti i miglioramenti a cui lo spirito pubblico è già disposto come non aprire il cuore a tutte le speranze che questa volontà conosciuta fa sorgere naturalmente? Nonostante che la censura non fosse sempre benevola nei confronti di Viesse e dei suoi collaboratori, a Palazzo Buondelmonti si nutriva la speranza di poter guardare al futuro apprezzando quanto di buono l'amministrazione lorenese andava facendo, specialmente con le bonifiche in Maremma e collaborando alla sua realizzazione. Fin dai primi numeri dell'antologia apparve chiaro che considerare quanto anche di positivo accanteva in Toscana era insufficiente. Il progresso industriale già avanzato in Inghilterra e in Francia imponeva di avere una visione più ampia. È noto che sul giornale comparivano articoli con informazioni riprese dalla stampa straniera, che i frequentatori di Palazzo Buondelmonti leggevano costantemente, appunto il gabinetto VSE, apportando però personali riflessioni e considerazioni. I frequentatori più illustri del gabinetto VSE erano Bettino Ricasoli, Raffaello Lambruschini, Gino Capponi, a cui si aggiungevano giuristi come Giambattista Giorgini e Vincenzo Salvagnoli, praticamente coloro che in un secondo momento sono stati definiti i cattolici liberali toscani. Ma l'intento della antologia era avere un carattere eclettico, aperto a tutte le voci del tempo, non solo agli appartenenti a un determinato credo politico e religioso. Così l'antologia ebbe tra i suoi collaboratori non solo gentiluomini toscani, ma figure come Giuseppe Mazzini. Pare che il primo articolo di Giuseppe Mazzini sia stato pubblicato dall'antologia. Giacomo Leopardi, lo storico napoletano Pietro Colletta. Anzi, Leopardi, un anno prima della sua morte, irrise alla fiducia nel progresso, supportata da una forte spiritualità, nutrita dagli uomini dell'antologia, nella palinodia al marchese Gino Capponi. Nel 1829 l'antologia arrivò ad avere 530 associati, dei quali 323 in Toscana, 35 nel Regno Sardo, 6 nel Ducato di Lucca, 6 nel Ducato di Modena, 2 nel Ducato di Massa, 8 nel Ducato di Parma, 46 nel Regno Lombardo-Veneto, 44 negli Stati Pontifici, 5 nel Regno di Napoli, 16 in Sicilia, 37 al di là delle Alpi, 2 in America. Si tratta di una diffusione non omogenea, ma comunque interessante, considerando che l'Italia aveva un tasso di analfabetismo altissimo. La diffusione del periodico e le sue posizioni aperte al nuovo, ma non tanto da far presagire una rivoluzione, potrebbero far pensare che la Toscana fosse davvero il migliore dei luoghi possibili in Italia e che il problema di un'unificazione politica della penisola non fosse assolutamente da prendersi in considerazione. Già, ma allora perché negli anni seguenti in Toscana, proprio grazie alle personalità che gravitavano intorno a VSE, giocò un ruolo di primo piano nel processo di unificazione? Ancora pochi giorni fa, uno studioso come Adriano Prosperi dava a questa domanda una risposta di tipo gattopardesco, riportando nella sua relazione del 1 ottobre 2011 all'Archivio di Stato di Firenze l'opinione espressa da Leopoldo Galeotti al marchese Neri Corsini in una lettera del 14 ottobre 1859. Se l'aristocrazia e le classi intelligenti, si noti intelligenti, non avessero cercato di pigliare la direzione del movimento, questo sarebbe caduto in altre mani e le plebi, le quali sono già da molto tempo agitate dallo spirito rivoluzionario e tutte disaffezionate alla dinastia, ne avrebbero fatte delle belle. Nella realtà, il movimento risorgimentale in Toscana ebbe un profilo più alto, non esclusivamente utilitaristico, conobbe una complessità destinata a lasciare tracce negli anni successivi all'unità. Intanto il gruppo del VSE si rifaceva all'esperienza del riformismo illuminato di Pietro Leopoldo, ma sentiva molto fortemente l'influenza di quanto si stava elaborando a Ginevra e l'opera del Sismondi invitava a una riflessione più aperta al nuovo sulle condizioni dell'Italia.
Nel programma di Pietro Leopoldo non c'erano state solo innovazioni di carattere giuridico, agricolo, con le bonifiche delle zone umide della Toscana, ma anche l'imposizione di una legislazione giurisdizionalista sulla Chiesa toscana. Figlio dell'imperatrice d'Austria Maria Teresa e fratello di Giuseppe II, definito dal re di Prussia Federico II il re sacrestano, Pietro Leopoldo assunse nei confronti della Chiesa un atteggiamento che riprendeva la politica di soppressione dei conventi al fine di ridurre il peso economico e politico della manomorta ecclesiastica, aggiungendovi un progetto di riforme destinate a cambiare il modo stesso di essere Chiesa. In questo ebbe l'appoggio del vescovo di Pistoia e Prato, Scipione De Ricci, che, fortemente influenzato dal giansenismo, proponeva un modello di chiesa affine a quella gallicana, perché quel riguardava l'organizzazione e profondamente innovata nel modo di vivere la fede cattolica. A una chiesa temporalistica, che aveva nello Stato Pontificio e nella Curia Romana il vertice di un'istituzione sacra e terrena nello stesso tempo e che si appoggiava a una religiosità diffusa in tutte le classi sociali, fatta di atti devozionali e riti che scarsamente richiedevano una intima partecipazione del credente, Scipione De Ricci contrapponeva una chiesa in cui fondamentale era il ruolo del sinodo dei vescovi e una religiosità personale che aveva il suo fondamento nella grazia divina. Le istanze religiose di Scipione De Ricci e quelle riformatrici di Pietro Leopoldo quindi si incontrarono. Nel 1786 il Sinodo di Pistoia decise l'abolizione di molte forme di devozione popolare legate al culto dei santi e delle reliquie, come ad esempio l'ostensione del sacro cingolo a Prato. Le reazioni popolari furono durissime, quella della Santa Sede anche, e le riforme di Scipione De Ricci si conclusero con un nulla di fatto, con la sua condanna da parte di Pio VI, la sua rinuncia all'episcopato nel 1791, la ritrattazione nel 1805 e il ritiro a vita privata. Solo le soppressioni dei conventi rimasero. Quelle reazioni popolari, che misero a dura prova le riforme del vescovo di Pistoia, ebbero poi un seguito alla fine del XVIII secolo col fenomeno controrivoluzionario delle insorgenze, un po' in tutta la Toscana, e del movimento aretino del Viva Maria, col loro carico di violenze non sempre appoggiate dai vescovi. È in una Toscana che aveva vissuto questi eventi che la corrente del risveglio, fortemente legata al movimento romantico, fece sentire i suoi influssi in Toscana. L'opera di Sismondi prima e di Matilde Calandrini, una giovane ginevrina trasferitasi a Pisa, finì per avere estimatori che cercavano e trovavano una risposta ad ansie non solo intellettuali, ma anche spirituali. E qui vediamo come il mito di una Toscana Felix entra in crisi e l'adesione al movimento risorgimentale non per tutti ebbe le motivazioni opportunistiche di una conservazione economico-sociale. Queste semmai vennero successivamente, come la lettera di Leopoldo Galeotti, sopra citata, lascia credere. I gentiluomini che si occupavano delle loro terre e partecipavano alle riunioni dell'Accademia dei Giorgofili avevano ansie di rinnovamento che li portavano contemporaneamente a porsi il problema del progresso, della fede e dell'essere cristiani in modo nuovo, più autentico. Nel decennio 1820-1830 si ha la riflessione, lo scambio di idee, l'attenzione a quanto accadeva in Italia e fuori d'Italia. Gli avvenimenti del 1830, con gli insuccessi rivoluzionari in Italia e in Polonia, ma il successo delle Trois Glorieuses in Francia, cambiarono decisamente la prospettiva. In Francia c'era un re dei francesi e un modello parlamentare al quale guardare con interesse, mentre i moti di Modena avevano messo in luce l'inadeguatezza dei sovrani italiani di fronte ai cambiamenti in atto. Non è un caso che l'antologia fu chiusa dalla censura nel 1833, quando anche per il bonario Leopoldo II l'esempio francese era una pericolosa rivoluzione. Non era sfuggito infatti a Firenze che nel 1830 era stato fondato un singolare giornale, L'Avenir, sotto la direzione di un sacerdote, Robert Lamennais, che vedeva la possibilità di un incontro tra i principi religiosi cattolici e quelli del liberalismo. A uomini di fede alla ricerca di un modo per conciliare le esigenze del nuovo con quelle di una riforma endocattolica, L'Avenir ispirò riflessioni, critiche, dubbi. E così il gruppo degli amici di Palazzo Buondelmonti, nonostante la chiusura dell'antologia, non si sciolse e l'attività di riflessione e scambio di esperienze continuò, come mettono in evidenza i carteggi che negli ultimi anni sono stati pubblicati. Come le esperienze delle insorgenze e del Viva Maria avevano messo in evidenza, l'ignoranza delle plebi contadine e cittadine era tale che l'influenza del clero più retrivo su di esse poteva sempre fare presa. Se si voleva che ci fosse un vero progresso, bisognava partire dall'educazione e dalla formazione di contadini, artigiani, cominciare finalmente a combattere la piaga dell'analfabetismo. In Lombardia, il sacerdote Ferrante Aporti aveva istituito fin dal 1829 asili infantili per i bambini delle classi subalterne, ispirati ai principi dell'educazione del cuore del pedagogista svizzero e calvinista Giovanni Enrico Pestalozzi. Gli asili dell'Aporti si erano diffusi nell'Italia del Nord e anche in Toscana furono aperti asili per bambini poveri grazie a filantropi come Lambruschini e Matilde Calandrini. Successivamente, dagli asili per bambini dai 3 ai 6 anni, si passò a scuole di formazione anche per bambini più grandi e di formazione tecnica. In questi anni, indubbiamente, dal punto di vista teologico e filosofico, la figura più rilevante è Raffaello Lambruschini, noto per l'esperimento pedagogico di San Cerbone, vicino a Figliene Valdarno, influenzato dalle teorie pedagogiche del Pestalozzi e teso a una formazione religiosa e civile imperniata sui principi di libertà. È Lambruschini che si pone a livello teologico il problema di una riforma religiosa che già nel 1831 era per lui improrogabile. Nel suo carteggio degli anni 30 con Gino Capponi e Niccolò Tommaseo superava il concetto della religione intesa come extratemporale perfezionamento interiore per arricchirlo con la visione di uno sviluppo storico della religione in armonia con i mutati bisogni della società. Per Lambruschini riformare la religione significava renderla capace di accogliere le esigenze della storia. Per Capponi e Lambruschini quindi il cattolicesimo avrebbe dovuto avvicinarsi all'ideale della religione interiore predicato da Sismondi, Vinet e il Circolo di Coppè. Da non dimenticare che nel 1831 Matilde Calandrini aveva iniziato a Pisa il suo apostolato pedagogico-religioso, che la portò a raccogliere intorno a sé figure di rilievo intellettuali come Giuseppe Montanelli, che si riunivano per discutere su temi legati al risveglio e alle nuove posizioni teologiche che a Ginevra, grazie a Vinet, si andavano affermando. Pisa era una sede universitaria importante. Vi troviamo, oltre a Montanelli, Vincenzo Salvagnoli, avvocato, e Giambattista Giorgini, docente di istituzioni canoniche dal 1843. Al fervore educativo e religioso continuava a unirsi quello per il progresso civile ed economico, rappresentato dalla fondazione della Cassa di Risparmio a Firenze nel 1829 e dalla definizione del disciplinare del vino Chianti grazie a Ricasoli e dal giornale agrario al quale davano il loro contributo Ricasoli, Piero Guicciardini, Capponi. Sono gli anni in cui anche a Torino, a Milano, vivono e operano autori che si muovono sulla falsariga di quanto viene da Ginevra e da Parigi. Ma per il momento, fra questi gruppi, non c'era una collaborazione tale da far pensare alla possibilità di un'organizzazione che potesse incidere sulle realtà politiche del tempo. A Milano e Torino operavano figure come Rosmini, Gioberti e Manzoni, che nel 1842 pubblicò la terza e ultima edizione del suo romanzo, per la quale era venuto in Toscana e aveva conosciuto personalmente Capponi, Lambruschini e gli altri del gruppo del Viesse. Nel 1846 sua figlia Vittoria sposò Giorgini, ma anche un fatto come questo non esulò dall'ambito privato. Non si ebbe mai un gruppo di cattolici destinato a mantenere unità di intenti e di prospettive anche dopo l'unità d'Italia. Se in Piemonte prevalse la linea neoguelfa, poi rifluita nel blocco moderato cavuriano, in Toscana continuò a svilupparsi una linea che, nonostante le difficoltà e i problemi, aveva una sua identità politica, religiosa ed economica. Infatti Ricasoli e Capponi, che pure facevano viaggi all'estero, non previdero mai per la Toscana uno sviluppo di tipo industriale. Manzoni, ad esempio, nell'ultimo capitolo dei Promessi Sposi ci presenta Renzo e Lucia proprietari di un filatoio, ossia, dopo tante peripezie, i protagonisti, potendo scegliere fra agricoltura e industria, optano per l'industria, con una visione molto più vicina a quanto stava accadendo nei paesi europei più avanzati. Eppure i punti di riferimento all'estero erano praticamente gli stessi per tutti. Sull'esempio di Lambruschini, anche Capponi, Tempi, Ridolfi e Serristori fondarono a Firenze scuole di mutuo insegnamento. È sempre l'insegnamento di Pestalozzi, quello che viene da Ginevra, che continua a essere applicato. Lambruschini ne fondò uno tecnico a San Cerbone. Sono scuole che non predicano il principio di autorità, questo va tenuto presente. Ricasoli istituì una scuola per contadini. Il barone di Ferro in questa scuola era il maestro e diffuse la propria visione di una religiosità improntata a un forte rigore morale e, servendosi di testi di origine ginevrina, recitava con i suoi alunni anche preghiere. Combatté il culto dei santi e tutte le forme di devozione che sconfinavano nella superstizione. La sua religione esaltava il lavoro come fonte di benessere e la sobrietà come stile di vita. Praticamente uno stile di vita calvinista che risentiva ampiamente delle letture di opere di provenienza ginevrina. I parroci non gradivano, ma Ricasoli, anche per l'educazione della figlia, ebbe da Lambruschini gli stessi testi che si seguivano a San Cerbone e che venivano da Ginevra. La Santa Sede non stava certo a guardare e nel 1837 una circolare della Sacra Suprema Inquisizione firmata dal cardinale Odescalchi condannò le scuole infantili e le sale d'asilo. La misura era diretta contro gli asili della Porta, ma colpì anche San Cerbone e Matilde Calandrini. D'altronde, l'avvicinamento costante alla lettura della Bibbia, come indicavano i testi provenienti da Ginevra che circolavano da tempo fra gli amici del Viesse, non poteva non destare preoccupazioni sulle rive del Tevere. Infatti questi gentiluomini stavano cominciando a porsi il problema del rapporto con le autorità costituite, pronti ad appoggiare le tesi del pastore Vinet, che stava per dare alle stampe il suo essese appunto sulle manifestazioni eccetera e sulla separazione della Chiesa e dello Stato, che fu pubblicato nel 1842, ma Vinet aveva già pubblicato dal tempo altri saggi in cui si esprimeva a favore della libertà di culto. Uno di essi, il conte Piero Guicciardini, nel 1836 era rinato ed era passato alla Chiesa dei Fratelli, cosa che successivamente gli costò il carcere e l'esilio nel 1851, che è una data importante per la Toscana. In questi stessi anni In Francia e nel resto d'Europa, l'idea che cattolicesimo e liberalismo non fossero necessariamente in contrasto fra loro si era largamente diffusa e i cattolici francesi avevano cominciato a discutere del tema della libertà. Gli aristocratici toscani continuavano a occuparsi delle loro terre, senza mai mettere in dubbio il sistema mezzadrile, pur essendo favorevoli al progresso, ma come in Francia, sapevano bene che il tempo del monolitismo religioso era finito e che in una società ormai composita e in evoluzione non si poteva coartare la libertà di culto. I principi del liberalismo, libertà di pensiero, di espressione, di azione, dunque potevano offrire anche alla Chiesa cattolica opportunità per prosperare ed esercitare il proprio ministero non solo laddove i cattolici erano minoranza, ma soprattutto nei regimi costituzionali come la Francia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti. Dopo il 1848 questa posizione si sarebbe evoluta in due sensi: uno conservatore, rappresentato da Montalembert, che ha poi un'importanza anche per la politica generale italiana; l'altro democratico e progressista. L'aver fatto propri i principi di libertà di espressione, anche religiosa, si univa alla consapevolezza che lo sviluppo economico e civile della Toscana non poteva essere costretto entro i confini del Granducato, decisamente troppo angusti, e quindi gli uomini dell'antologia vedevano chiaro che il problema poteva essere risolto solo in una prospettiva nazionale, come già nel Nord Italia si andava pensando. La poesia di Manzoni, marzo 1821, e il suo romanzo I promessi sposi sono testimonianza di un dibattito che risaliva già agli anni venti. Ma l'unificazione italiana trovava un grosso ostacolo, oltre che nella frammentazione territoriale, nella presenza al centro dello Stato Pontificio. Già Machiavelli aveva indicato nello Stato della Chiesa il più grande ostacolo per la costruzione in Italia di un forte Stato, come era accaduto in Francia e in Spagna, e di questa presenza non si poteva non tenere conto. Lambruschini, pur essendo consapevole delle reali condizioni del papato, sono gli anni in cui nella curia romana dominano i cardinali zelanti, chiusi a ogni tipo di innovazione moderna, tuttavia riteneva che potesse essere trasformato in senso liberale, come non si sa, coerentemente alle tesi riformistiche della destra moderata del Risorgimento. Dopo il 1840 si ha specialmente in Piemonte una forte attenzione alle problematiche religiose e legate alla presenza dello Stato Pontificio. È il momento in cui cominciavano a diffondersi gli scritti filosofici di Rosmini e, verso la fine del decennio, quelli del neoguelfo Cesare Balbo e di Gioberti. Soprattutto del primato civile e morale degli italiani, di quest'ultimo, pose all'attenzione di qualcuno come Giuseppe Montanelli, che poi rifluì su posizioni democratiche, che però, appunto, come ricordava prima Paolo Bagnoli, aveva frequentato Matilde Calandrini, era stato molto vicino a una conversione al protestantesimo e poi si era fermato. Quindi in questa situazione anche di ambiguità, se vogliamo, e anche di difficoltà di scelta, Montanelli in un primo tempo trova appunto Gioberti, poi però rifluisce alla fine del decennio su posizioni decisamente democratiche. La soluzione federalista e anticentralistica dell'unificazione italiana. La situazione del Granducato precipitava. In quell'oasi di bonarietà che, a parte qualche incidente come la chiusura dell'antologia, sembrava sfiorare la tolleranza, nel 1846 Matilde Calandrini venne espulsa dal Granducato. Proprio lei, che Lambruschini aveva sempre lodato per la dignitosa astensione da ogni polemica confessionale, veniva invitata dal vescovo di Pisa a non dare più lezioni alle maestre degli asili. Nonostante le sue proteste presso le autorità civili, che non aveva infranto alcuna legge dello Stato, venne espulsa. Era il segno che il temporalismo della Chiesa cattolica era superiore anche alle leggi dello Stato e che anche per i riformatori toscani era venuto il momento di dare risposte più incisive. cosa che gli amici di Vieussè fecero. Nel 1847 Ricasoli e Lambruschini fondarono il giornale La Patria, destinato ad avere tanta parte negli avvenimenti toscani del 1848. Nel biennio 47-48 Lambruschini sulla Patria pubblicò due articoli fondamentali per il dibattito che precedette la concessione dello statuto, per la libertà religiosa negli statuti e contro la religione di Stato. È da ricordare che il Granducato di Toscana, a differenza degli altri stati italiani, non aveva ancora firmato un concordato con la Santa Sede e quindi per lo più era in vigore la legislazione giurisdizionalistica dell'età Pietro Leopoldina. Lambruschini era fermamente contrario alla religione di Stato, che avrebbe tolto alla Chiesa libertà d'azione e l'avrebbe asservita al potere politico. Considerava compagni di lotta i non cattolici che servivano come lui la lotta per la libertà. In questo Lambruschini era in sintonia con il risorgimento di Cavour, che negli stessi anni portava avanti la battaglia per la separazione fra Stato e Chiesa. Accanto alla lotta ideale c'era anche quella giuridica portata avanti da Giambattista Giorgini, che dall'Università di Pisa sosteneva l'incompetenza dello Stato in materia religiosa, riprendendo quanto sostenuto da Vinet e dai cattolici liberali francesi di tendenze separatiste e che Cavour sintetizzava nel motto «libera Chiesa in libero Stato». Lo Stato non ha competenza a ingerirsi nelle questioni ecclesiastiche e altrettanta non ne ha la Chiesa in quelle dello Stato. D'altronde, lo stesso Rosmini, nella sua opera delle cinque piaghe della Chiesa, pubblicato nel 1848, come vedete, è un momento in cui tutto si intreccia e si coinvolge. Denunciava e condannava gli intrecci esistenti tra il potere laico e quello religioso, che non erano quasi mai favorevoli alla vera missione della Chiesa. Purtroppo, in tutti gli statuti del 1848, la religione cattolica era religione di Stato, quindi dominante rispetto alle altre fedi. Secondo questi cattolici, era indispensabile per il bene della Chiesa che non vi fossero situazioni di particolare privilegio e che l'azione pastorale si svolgesse seguendo quella che doveva essere la missione della Chiesa stessa. Gli eventi del 1848-49 segnarono un arretramento, per non dire una sconfitta, dei cattolici liberali toscani. Dopo la concessione dello statuto e la partecipazione alla prima guerra d'indipendenza, a Curtatone e Montanara c'erano anche loro, il prevalere dei democratici prima e il ritorno di Leopoldo II, sorretto dalle truppe austriache poi, segnarono per loro un'amara sconfitta politica. Nuovi problemi si affacciavano all'orizzonte italiano ed europeo. Già nel 1849 all'Assemblea Nazionale Francese Montalembert aveva sostenuto l'assoluta impossibilità del governo rappresentativo a Roma. Guardate, questa è una cosa fondamentale, perché poi ci siamo domandati perché Napoleone III Montalembert continuò a rimanere sempre in Parlamento in Francia a sostenere questa tesi che a Roma il potere civile e quello religioso dovevano essere congiunti per salvare la loro distinzione altrove. Altri, come Eugenio Rendiù e Luigi Dubé, legati in Italia a Massimo D'Azeglio, Capponi, Mamiani, Lambruschini, erano di parere contrario, ma politicamente ebbe la maggioranza la posizione di Montalembert, destinata a durare fino al 1870. Nello stesso tempo, la maggior parte del mondo cattolico si era ricompattata su posizioni tradizionaliste, sostenendo che solo nella Chiesa si sarebbero potute trovare le soluzioni ai gravosi problemi del mondo moderno. Quindi questo non solo significava combattere il liberalismo, ma anche il nascente socialismo. È la Chiesa che può dare risposta ai problemi del mondo moderno. Nel 1850 era stata fondata dai gesuiti la Civiltà Cattolica E nel 1851 in questa rivista si sosteneva, cito, riprendendo da Marco Pignotti, che è un giovane studioso che ha recentemente pubblicato un saggio sul problema del concordato in Toscana e quindi ritorna fuori questo problema. L'epiteto liberale, accostato a cattolico, diceva la civiltà cattolica, non avrebbe mai dovuto sottintendere la volontà di correggere gli abusi che travagliano la società. Quindi un cattolico non doveva servirsi del termine liberale per mettere in discussione ciò che era presente e regolato nei sacri canoni. In questo clima, nel 1851, ultimo fra gli stati italiani, il Granducato di Toscana firmò il concordato con la Santa Sede allo scopo di armonizzare l'ordinamento giuridico statale e quello canonico e fu abrogato definitivamente anche sul piano formale quanto rimaneva dello statuto. Perché lo statuto Leopoldo II proprio non l'aveva abrogato, semplicemente non lo rispettava. Nel 1851, insieme con la firma del concordato, si ebbe l'abrogazione anche formale dello statuto. Gli anni successivi videro i cattolici liberali toscani continuare la loro strada. Capponi, ormai cieco, continuava a credere in una religione del cuore. Ricasoli viveva la sua vita sobria e dedita alle cure di Brolio, mentre Lambruschini sembrò dedicarsi esclusivamente alla pedagogia. Indubbiamente le maglie della censura erano diventate più strette anche in Toscana, mentre in Piemonte si assisteva all'affermarsi di un governo sostenuto dalla maggioranza parlamentare, che nel 1855 approvò le leggi Siccardi, che sopprimevano 334 ordini religiosi, ma soprattutto abolivano definitivamente il foro ecclesiastico. E in Austria un nuovo concordato rafforzava il potere della Chiesa cattolica. Cioè, non so se ci sto riuscendo, ma quello che sto cercando di far capire è che queste bravissime persone che puntavano in realtà a una riforma endocattolica, poi si trovavano stretti da tutte le parti da questi eventi. Intanto in Toscana si poneva un altro problema, quello della scelta della propria fede. Piero Guicciardini aveva già fatto la scelta di diventare evangelico e, come anche i fatti che portarono al suo arresto dimostrano, la sua non era stata la scelta bizzarra di un gentiluomo eccentrico. Il messaggio degli evangelici, con i loro culti che si tenevano, per forza di cose, nelle case private, aveva raggiunto anche molti appartenenti agli strati più bassi della popolazione, che avevano imparato a leggere la Bibbia nella traduzione italiana del Diodati. In un clima che diventava sempre più rigido, avvenne nel dicembre del 1852 l'arresto dei coniugi Madiai, sorpresi nella loro casa a leggere insieme ad altri la Bibbia. È noto il clamore che questo arresto sollevò soprattutto in Inghilterra, con pressioni anche sul governo perché intervenisse sul Granduca a favore degli arrestati. Ma è quanto mai interessante vedere che la cosa, di rimbalzo dall'Europa, ebbe grande risonanza anche negli Stati Uniti, con prese di posizione anche dei cattolici americani. Il 18 febbraio 1853, sul New York Times venne pubblicata una lettera di John Hughes, arcivescovo di New York, che di fronte al meeting di Metropolitan Hall rivendicava la posizione dei cattolici americani, non colpevoli di quanto in quell'occasione veniva rimproverata ai cattolici in generale, al Papa e ai Gesuiti. Altri articoli sotto forma di lettera ribadivano gli stessi concetti, ricordando i casi di protestanti divenuti cattolici e per questi sto perseguitati nel loro paese protestante, però si trattava di episodi molto precedenti. Ricasoli, Capponi e Lambruschini in questi anni non sembra siano conosciuti al di là dell'Atlantico. Bisogna aspettare la loro morte. E la loro morte sul New York Times è annunciata con rispetto per quello che nella loro vita avevano rappresentato, quindi anche per questo tentativo di conciliazione del liberalismo con il cattolicesimo. Solo così si dà notizia che anche in Italia, nella prima metà del secolo XIX, c'erano stati cattolici non ostili al progresso, autentici liberali che avevano operato per il bene della causa nazionale. Il silenzio che avvolge questi personaggi non significa che la loro azione si sia esaurita in un ambito di ristretta elite sociale. Sappiamo quale fu l'impegno di Ricasoli e dei sodali del Verset, ai quali si erano aggiunti altri personaggi più giovani, come Ferdinando Bartolommei, Ubaldino Peruzzi, dopo la fine della Seconda Guerra d'Indipendenza, come si adoperarono perché la Toscana fosse unita al Regno di Sardegna. Parlando dei cattolici liberali toscani, non si possono dimenticare figure minori dal punto di vista culturale e politico, ma non per questo meno importanti, perché a contatto quotidiano con la massa dei sudditi del Granducato. Il problema di una riforma endocattolica era certamente nei loro pensieri e, quando videro l'impossibilità di realizzarla, specialmente dopo il 1849, o si ridussero al silenzio, continuando un'opera pastorale in attesa di tempi migliori, o cercarono altre strade. La loro vita non fu sempre facile. Molti di loro furono indubbiamente lacerati da dubbi, tormenti interiori nella conciliazione dell'obbedienza ai doveri del sacerdozio istituzionale e a quelli della loro coscienza. Qualcuno, come il padre Ugo Bassi e Antonio Maggini, furono fucilati, quest'ultimo a Livorno nel 1849. Qualcuno ritornò allo Stato laicale e, dopo una giovinezza segnata dall'adesione a ideali democratici, aderì alla Società Nazionale come Atto Vannucci, che abbandonò lo Stato sacerdotale nel 1848. Altri, come il padre Gavazzi, dopo il ritorno allo Stato laicale, si adoperarono per una Chiesa evangelica italiana. Ma i più erano parroci e sacerdoti che con la loro azione quotidiana trasmisero alle plebi non venute a contatto con le scuole dell'Ambruschini e degli altri che un modo diverso di essere cattolici era possibile. Non erano la maggioranza, ma qualcuno c'è stato e ritengo opportuno ricordarlo. L'Unità d'Italia non esaurì il movimento di riforma cattolica. La reazione dell'istituzione ecclesiastica fu dura. Non facilitarono il compito dei cattolici liberali, il sillabo e il Concilio Vaticano prima, ma qualcosa rimase. Molti cattolici italiani, laici e presbiteri, parteciparono al movimento modernista, subendone le conseguenze, come Ernesto Buonaiuti, e noi sappiamo quanto Ernesto Buonaiuti abbia pagato la sua scelta, e Antonio Fogazzaro, che invece in un certo qual modo ritrattò, ma i suoi libri rimasero all'indice. Sul piano politico, nonostante il non expedit, i cattolici liberali parteciparono alla vita politica del nuovo Stato. Manzoni e Lambruschini erano senatori del Regno, in attesa di tempi migliori per una riforma endocattolica. Io non mi sono sentita di dire qualcosa è successo perché, appunto, vedendo anche gli entusiasmi suscitati dal Vaticano II e quello che è successo poi, non mi sento di dire che una riforma endocattolica c'è stata e quindi i cattolici liberali toscani, sia pure in ritardo, abbiano avuto quello che meritavano. Grazie.
Bene, ringraziamo molto vivamente la professoressa Campagnano perché ha indubbiamente illuminato un settore, quello del cattolicesimo liberale, che è forse meno conosciuto da noi, ma certamente molto importante.